Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuno.
Venerdì 11 giugno 2021, buongiorno a tutti voi da Paolo Sotera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Superano la doppia cifra i comuni della Valle Camonica che sono diventati Covid free, ovvero che da almeno 28 giorni consecutivi non registrano contagi da coronavirus. Dagli 8 di ieri infatti si è passati ai 10 di oggi. Cedegolo, Losine e Lozio si aggiungono all'elenco già composto da Borno, Cimbergo, Monno, Cevo, Paiscolo Veno, Temù e Vione. Un elenco da cui però esce Malegno, dove è stato riscontrato un caso. Sul Sebino Bresciano invece continuano ad essere Covid free, Sale, Marasino e Zone. Parallelamente continua ad essere basso il numero dei nuovi contagiati in valle rilevati dalla TS della Montagna. Per la giornata di ieri sono solo 3 i nuovi casi, così come lo erano stati mercoledì. I nuovi guariti invece scendono dai 6 di 24 ore prima ad 1, fermo a 331 il numero dei decessi. A livello regionale infine 352 i nuovi positivi, di cui 46 nel Bresciano, 6 le vittime in tutta la Lombardia. E la conferma vera e propria arriverà in giornata dal governo, ma di fatto dal Pirellone giunge la certezza. La Lombardia da lunedì entrerà in zona bianca. A confermarlo Letizia Moratti, assessora al welfare, che ha svelato che l'incidenza ogni 100.000 abitanti nella nostra regione è ora quota 23. Siamo quindi per la terza settimana sotto la soglia di 50 casi, considerata il limite necessario per entrare in questa ambita fascia. Tutti i parametri sono in costante miglioramento, ha commentato Attilio Fontana, governatore della regione. Se le cose stanno andando così bene, lo si deve anche sicuramente alla grande partecipazione dei lombardi alla campagna vaccinale. Grazie a tutti e avanti così. La zona bianca, va però detto, non è un liberi tutti. È vero che si abolisce il coprifuoco e che quelle attività ancora chiuse in zona gialla, come le piscine, le fiere, i centri congressi, i parchi a tema, possono riaprire, ma è sempre obbligatorio indossare la mascherina sia al chiuso che all'aperto, così come mantenere il distanziamento fisico. In zona bianca inoltre cade il limite di persone che possono sedersi ad un tavolo all'aperto nei bar e ristoranti, così come non c'è nessun limite nelle visite ad amici e parenti. Resta il nodo discoteche, possono riaprire ma solo per consumazioni al tavolo e non per ballare, anche se è allo studio la possibilità di riaprire le piste a chi è dotato di Green Pass. Giuseppa Perna, madre di Nadia Pulvirenti, terapista per la riabilitazione psichiatrica uccisa il 24 gennaio di 4 anni fa da Abderrahim El Mukhtari, 58 anni, all'interno di Cascina Clarabella ad Iseo, è comparsa come testimone in un'aula di tribunale. La donna, insieme a Fulvio Pulvirenti, padre della vittima, e dal fidanzato Gianluca Conforti, è tra i testimoni del processo, in cui 5 persone devono rispondere dell'accusa di omicidio colposo: Andrea Materzanini, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Iseo, Giorgio Callea, responsabile del Centro Psicosociale di Iseo, Annalisa Guerrini, psichiatra e responsabile del CPS di Rovato, Claudio Vavassori, presidente del Consiglio di Amministrazione della Diogene, società cooperativa datore di lavoro di Nadia Pulvirenti, e Laura Fogliata, medico componente della cooperativa. I 5, secondo l'accusa, non avrebbero garantito delle condizioni di lavoro abbastanza sicura affinché Pulvirenti potesse sentirsi protetta e svolgere tranquillamente il suo lavoro. Il 58enne, di origini marocchine, considerato incapace di intendere e di volere, non è stato processato. Mi diceva, ha detto Giuseppa Perna, a proposito delle parole della figlia, che non riusciva a fare il suo lavoro perché in quella struttura c'era poco personale. Il padre ha aggiunto di aver scoperto che Nadia stava cercando un altro lavoro, mentre il fidanzato ha ricordato che la vittima si lamentava dell'assenza di personale e del lavoro in equipe. Il processo è stato aggiornato al 29 settembre. Sono 2 le opere pubbliche che a Breno si attendono con ansia: da una parte l'ascensore per il castello e dall'altra la piscina. Per quanto riguarda il primo, ci sono alcuni problemi. 2 anni e mezzo fa i primi lavori con i rocciatori che avevano pulito la parete rocciosa su vicolo Orti, dove dovrebbe essere installato. Successivamente il progetto ha subito un brusco stop. La causa sta nella mancata autorizzazione a procedere da parte dell'Ustif, l'ufficio speciale trasporti ed impianti fissi del ministero, che ad oggi non ha ancora comunicato nulla. Questo nonostante le continue pressioni da parte del comune di Breno. Alessandro Panteghini, primo cittadino del paese, ha sentito anche di recente l'ufficio da cui gli è stato comunicato che i componenti del comitato da cui deve arrivare l'ok hanno tutte le carte in mano e devono solo dare il parere. Dalla minoranza intanto è partita una nuova interrogazione. Gianpietro Pezzucchi, capogruppo dell'opposizione, chiede di conoscere tempi e costi del progetto, sottolineando che l'associazione di imprese coinvolta ha chiesto o di rescindere il contratto o di mantenerlo rivedendo i prezzi e fissando comunque una scadenza oltre cui procedere con la rescissione. Per quanto riguarda la piscina invece è pronto il progetto esecutivo, si pensa al bando con la possibilità di individuare subito il gestore ed avviare i lavori entro la fine dell'anno. Domani alle ore 10 in cattedrale a Brescia saranno ordinati 4 nuovi sacerdoti, tra questi anche Don Michele Rinaldi, 32 anni, nato a Lovere e da tempo residente a Marone. Insieme a Don Simone Toninelli di Montirone, ma che nel suo percorso ha prestato servizio anche a Sellero, Don Attilio Vescovo di Palosco e Don Filippo Zacchi di Verola Nuova, Don Rinaldi parteciperà dunque alla celebrazione presieduta dal Vescovo di Brescia, Monsignor Pierantonio Tremolada, affiancato da Monsignor Gaetano Fontana, vicario generale, Don Sergio Passeri, rettore del seminario, e di parroci delle parrocchie di provenienza degli ordinanti. Laureato in lingua e letteratura straniera alla Cattolica, Don Rinaldi ha accolto la chiamata rinunciando ad alcune proposte di insegnamento. Durante gli anni di preparazione ha prestato servizio nella parrocchia di Monticelli Brusati, ma ha anche affiancato i malati durante i pellegrinaggi a Lourdes e fatto da interprete, traduttore e pellegrini in Terra Santa. Se la celebrazione si potrà seguire anche in TV su Teletutto, Marona accoglierà Don Michele domenica alle ore 10:30 con la sua prima messa, animata dalla corale San Costanzo di Pisoni, da cui seguirà un momento conviviale sul sagrato. Cividate Camuno questo fine settimana si immerge totalmente nell'atmosfera dell'antica Roma. Complice l'inaugurazione della nuova sede del Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica in piazzale Giacomini, la Proloco Cividatese ha infatti messo a punto un weekend all'insegna dei ludi romani, ovvero spettacoli ed eventi, che avranno come principale location il Parco del Teatro e dell'Anfiteatro Romano. Questa sera protagonista la musica, alle ore 18:30 un concerto lirico con Fiore Benedetti, Michela Della Noce e Paolo Salvi, alle 20:30 la musica dei Virginiani con Lorenzo Trombini e Francesco Olgacocchi. Domani invece le attività partiranno alle ore 16, quando sarà possibile provare l'esperienza della realtà virtuale con degli speciali visori. Alle 19 e dalle ore 21 invece si potrà assistere a due spettacoli, rispettivamente uno della SD Artistica Azzurra ed uno dell'Associazione Circovolante. Domenica attività al via già dal mattino tra realtà virtuale, spettacolo Ars di Micandi alle ore 18 e la sera alle 21:30 la proiezione del film Asterix e il segreto della pozione magica. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero ma con posti limitati e distanziati. Contestualmente si potrà visitare anche il museo con delle guide gratuite ma con prenotazione obbligatoria chiamandolo 0364 340759 entro le ore 15 di oggi. Ci sarà anche un po' di Valle Camonica alle prossime Olimpiadi di Tokyo, quelle che si sarebbero dovute disputare nel 2020 e che sono state rimandate a quest'anno causa pandemia. La settimana scorsa Deborah Vivarelli, 28enne altoatesina, è stata inserita grazie al suo ranking tra gli atleti che disputeranno le gare di tennis tavolo. Vivarelli, del Centro Sportivo Esercito, è sia allenata da Jason Luini, il suo tecnico, ma deve buona parte dei suoi successi della sua carriera al biennese Maurizio Gatti, attuale coach della nazionale femminile di tennis tavolo, che farà parte della spedizione azzurra. È lei stessa che, interpellata poco dopo la notizia della sua ammissione alle Olimpiadi, ringrazia Gatti. Il mio pensiero va anche a lui, ha detto, che mi segue da quando avevo 11 anni e dunque mi conosce fin da bambina. Siamo cresciuti entrambi, lui come allenatore ed io come atleta. La soddisfazione per Gatti è tanta, grazie a lui la Valle Camonica è diventata un polo tra i più importanti d'Italia per il tennis tavolo, con una palestra appositamente dedicata ad Angolo Terme ed una struttura aperta da lui stesso a biennio. Il tennis tavolo Valle Camonica, fondato anche da Gatti, è stata una delle società che ha ospitato proprio Vivarelli e con lei numerose altre promettenti atlete. Il pass per le Olimpiadi corona un quinquennio come commissario tecnico che gli ha permesso di ottenere anche la palma di bronzo del CONI ed il premio Cuore Amico dalla comunità montana. A fine giugno però il suo mandato terminerà e non sarà rinnovato. Per lui il futuro sarà dedicato ancora una volta ai giovani e ad avviarli a questo sport. Domenica prossima al Tassara il Breno giocherà la sua ultima partita di questo turbolento campionato di Serie D contro il Virtus Ciserano Bergamo. Una gara che sarà soprattutto una festa per i tifosi granata che finalmente potranno tornare sugli spalti a seguire la propria squadra del cuore e magari celebrare anche la conquista del settimo posto in classifica. C'è però chi pensa già al dopo. Mario Tacchinardi, allenatore dei Camuni da 3 anni, nelle prossime settimane si siederà ad un tavolo con Mario Cocchi, presidente della società, ed Andrea Foresta, direttore sportivo. Il tecnico lodigiano è cresciuto molto con il Breno e viceversa, da quando è arrivato in Valle Camonica e Granata hanno conquistato la Serie D e poi 2 salvezze. Tacchinardi potrebbe chiedere per la prossima stagione un obiettivo più ambizioso e di questo dovrà discutere con Cocchi e Foresta. Su di lui intanto sarebbero caduti gli sguardi di alcune società bresciane di Serie D, come il Desenzano Calvine ed il Franciacorta. Il mister avrebbe attirato anche l'attenzione della Correggese, squadra emiliana sempre di Serie D, e del Pro Patria, che si trova invece in Serie C. Sandro Turotti, direttore sportivo, lo conosce bene, avendolo avuto quando giocava con la Cremonese. C'è però da considerare l'ostacolo del patentino UEFA A, che al momento manca a Tacchinardi e che è necessario per allenare in Serie C. In mezzo a tutte queste ipotesi resta la certezza che prima di prendere qualsiasi decisione Tacchinardi si confronterà con la dirigenza brenese nel massimo rispetto e riconoscenza reciproca che contraddistingue il rapporto tra società ed allenatore. Per quanto riguarda il traffico, per la Malegno Ossimo Borno di questo fine settimana, sabato e domenica dalle 7 alle 17.30 fino a cessate esigenze organizzative, la strada che conduce a Borno è chiusa al traffico, non ci saranno aperture durante la giornata. Per raggiungere Borno è consigliabile percorrere la strada che da Borio Terme passa per Angolo Terme ed Ezzo di Scalve, consentite delle finestre temporali con scorta delle forze dell'ordine per il passaggio per chi sale e scende dalla Valle di Lozio. Ad oggi invece, per motivi di sicurezza, è stato imposto il divieto di transito e di sosta durante il mese di giugno in piazza 4 Luglio, via dei Federici e via Roma, ogni sabato e domenica dalle 9 alle 18. A Breno il comune ordina il divieto di transito in piazza Sant'Antonio dal lunedì al venerdì dalle 18 alla mezzanotte, nel fine settimana dalle 18 del sabato fino alla mezzanotte di domenica fino al 30 settembre. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di oggi. Nuvolosità in aumento nel corso della mattinata con probabilità di precipitazioni nel pomeriggio. Temperature minime in calo a 14 gradi, massime stazionarie a 26 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Breno, funerali di Paolo Brugnoli, detto Paolo Stock, di 76 anni, alle 15 in Duomo. A Stadolina di Ivione, funerali di Velia Care di 95 anni alle 14.30 nella chiesa parrocchiale, partendo alle 12 dalla poliambulanza di Brescia. A Cimbergo, funerali di Giovan Maria Polognoli di 74 anni alle 16 nella chiesa parrocchiale. Quest'oggi la chiesa celebra il Sacro Cuore di Gesù, ma anche San Barbara, i santi tre martiri mercedari di Damietta, Santa Leide di Schaerbeek, San Bardone di Magonza, San Luca di Simferopol, San Massimo di Napoli, Santa Paola Frassinetti e San Parisio. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri. È tutto per questa edizione. Paolo Sutera in studio vi ringrazia per l'attenzione. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.